Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 22:35 minuti, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Per il 12° anno di seguito, ecco che va in onda un'altra stagione di Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Space, and this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutti ancora una volta, amici. Buonasera, buonasera e benvenuti al settimanale di cinema di Radio Città del Capo, Seconda Visione. Qui accanto a me, ormai come una patella sullo scoglio, Tommaso, l'anziano Simili.
Grazie amico Francesco, è bello sempre ricordare la teoria della cozza di verghiana memoria, eh? Noi già scialiamo cultura così, a piene mani, caro amico Francesco.
Volevo dirvi che quando lui dice a piene mani le murina veramente, ho rischiato un incisivo, questo è per la precisione.
Io quando saluto in radio agito sempre la manina, anche al telefono, certe volte, ma è più raro. Allora, caro amico Francesco, ben ritrovato a te, 12 anni di Seconda Visione e 10 anni miei personali di Seconda Visione vicino a te. Come ti senti con questo peso sulle spalle?
È il tuo decimo anno, è il mio dodicesimo, è il tuo decimo, quindi abbiamo un motivo per celebrare con questa simpatica melodia bucolica. Sono le basi dell'anno scorso.
Ah, che meraviglia, mi sembrava.
Le ricordavi,
ogni
eh?
Tanto ho dei déjà vu e penso sempre che siano le pillole sballate.
Ma noi diciamo ai nostri ascoltatori, ma soprattutto alle nostre ascoltatrici, di mandare una mail a diretta@ Radio Città del Capo dicendoci ciao, oppure un sms al 348-7649-289 dicendoci, non so, buonasera.
No, ciao, che
ciao,
più informale.
Ciao, va bene.
Ma io, caro amico Francesco, volevo approfittare. Mi hai levato le parole di bocca.
Ma ti ho messo i bassi in compenso.
Volevo fare il mio primo saluto della stagione.
Ah!
E per piacere un po' di contegno,
sì, scusa,
alle mie ascoltatrici, alle mie abbonate, alle ascoltatrici che diventeranno abbonate in questa stagione e alle abbonate che in questa stagione diventeranno chissà.
Carissime, un ciao con la mano agitandola. E in questo momento la sto veramente, veramente agitando. Francesco, puoi testimoniare?
Lo testimonio. Noi iniziamo subito con un pochino di musica e su questa musica noi vi diamo la scaletta della prima puntata della 12ª stagione di Seconda Visione.
Ci eravamo lasciati con questa musica e con questo film al Gran Galà di Seconda Visione 2012, il 26-27 giugno del 2012.
Giorno più, giorno meno.
Mi ricordo che più o meno erano 5 giorni prima di quello che doveva essere il concerto.
È vero, concerto al quale poi io sono stato e tu no, ma questi sono affari nostri.
Però io ho 130 euro in più, chissà come mai.
Perché 130 euro lo pagavi il biglietto?
Era 2 euro, avevo pagato 2 euro.
E la scaletta di oggi prevede una maratona, cari amiche e cari amici, perché dobbiamo fare il punto su tutto ciò che è uscito negli ultimi tempi in sala. E quindi parleremo di Pietà di Kinky Duck.
Bella addormentata di Marco Bellocchio.
Prometheus di Ridley Scott.
È stato il figlio di Daniele Cipri.
Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno.
E Messie Lazar, mettimi il regista che ovviamente non me lo ricordo, di Philippe Falardeau.
Come al solito, se avete visto questi film, anche se non li avete visti, coltiviamo anche l'arte del pregiudizio cinematografico, tanto ci fa andare, o meglio non andare, al cinema da anni. scrivete mail e sms, ma vi ricordiamo anche che c'è la pagina Facebook di Seconda Visione, che però Tommy non ha aperto qua, come mai?
È vero, non ho aperto perché vogliamo aprirla.
Apriamola, apriamola. E ci siamo, qui con la paginetta di Seconda Visione, che trovate all'indirizzo facebook.com/secondavisione.
Ed è sempre aggiornatissima, sempre
quasi quanto il blog.
Però ecco, noi diamo, facciamo qua i buoni propositi, sì, per l'anno nuovo, per la nuova stagione. Il blog sta rinascendo. Basta. Non è che poi
volevo sottolineare con questi colpi di timpano.
Esatto. Non è che stiamo a indagare. Il blog rinascerà, quindi continuate a seguirlo, anche se ogni tanto non vedete dei post. Sta rinascendo, quindi...
Prima o poi, è come appostarsi davanti alla tana di un animale.
Esatto, però...
Tipo il mostro di Loch Ness.
No, e sai, è come i calamari giganti, che non li hai mai visti, ma sai che esistono. Il blog non si sta vedendo, però sappiamo che esiste. secondavisione.rcdc.it.
Vito ci scriveva, è vero che si parla di Cure for Pain? Vito, stiamo preparando le interviste, insomma, ma ne abbiamo fatte un paio a proposito del documentario sui Morphine, e presto attraverso Maps, attraverso Seconda Visione, saprai, caro, saprai tutto.
Invece il nostro amico Giulio ci diserta per Brillante Mendoza, di cui stanno facendo la rassegna al Cinema Lumière, e gli abbiamo chiesto a questo punto, va bene, assente giustificato, ma vogliamo il certificato, ovviamente.
In filippino. Iniziamo quindi con il film che ha vinto al Festival di Venezia, Pieta, è così che chiama in originale Kim Ki-duk questo suo film, che addirittura viene pubblicizzato con la scritta in inglese tipo il 18° film di Kim Ki-duk. Perché? Perché voleva tenere il conto. Questo l'ha dichiarato il regista coreano, che ha già vinto a Venezia con Ferro 3, che era stato presentato anche a Venezia, scoperto nel 1999 con L'Isola. Poi tra i suoi film ne ha fatti tanti, diciamo, però uno di quelli che ci ha più limato la colonna vertebrale è stato sicuramente L'Arco. Tommy, te lo ricordi L'Arco?
Tantissimo.
Mamma
mi ricordo...
mia, che palle!
Mi ricordo che si prendeva la mira per mirare in mezzo alle gambe di una donna,
citando peraltro Il fiore delle mille e una notte di Pasolini, in cui, vabbè, c'era un fallo attaccato a una freccia, ma questo è un altro discorso. Film presentato a Venezia con grande successo, racconta la storia... la mia prima narrazione di questa
sono
storia.
Emozionatissimo.
Un uomo...
Ricordati che ne hai altri 5 da narrare.
Mamma mia, farò in fretta, hai ragione. Un uomo che fondamentalmente si occupa di recuperare i debiti per un usuraio in un quartiere popolare di una città coreana. Quartiere popolare pieno di officine e... A un certo punto si trova davanti a casa una donna che afferma di essere sua madre. Il trentenne, che effettivamente è stato abbandonato dalla madre, reagisce ovviamente in maniera violenta per poi iniziare a creare un rapporto con la madre stessa. Ma sarà veramente così? Chi è questa donna? È veramente sua madre? Questo è un po' il racconto che traccia Kim Ki-duk attraverso una pletora di scene forti, scene
Sai
violente.
Sai che pletora non lo sentivo da tanto tempo?
Ma infatti
tempo.
Lo dico oggi e non lo dico più.
Ah, ok, sei a posto per tutta la stagione.
Una serie, dicevamo, di scene molto violente, molto crude, talvolta anche morbose, anche se insomma è un aggettivo difficile da utilizzare, secondo me, ma in questo caso... Ci sta con una ricerca delle unghie strisciate sulla lavagna davvero metodica. La smetti di giocare a Angry Birds, per favore?
No, sai che non sono capace a usare i miei pollici. Io e più o meno.
Perché non sono opponibili. Questa esatto. è una piccola cosa che possiamo rivelarvi di Tommy dopo 10 anni.
Che io ho studiato l'evoluzionismo perché tentavo di capire perché il mio pollice non fosse opponibile.
Insomma, l'abbiamo visto insieme, caro Tommy, e ci siamo abbastanza... Cioè, alla fine... Annoiati no.
No, neanche annoiati. Guarda, io pensavo di annoiarmi, in realtà annoiati no, però vagamente delusi, sì, possiamo dirlo, possiamo rivelarlo.
Una ricerca mi sembra veramente battente di scene
sì,
forti.
Io, francamente, ho trovato Kim Ki-duk che voleva fare un po' il Kim Ki-duk. Voleva fare un po' il Kim Ki-duk, però con un occhio... trovo al mercato occidentale. Questo da che cosa si nota? Si nota innanzitutto dal fatto che c'è bisogno in questo film, nei dialoghi, di spiegare esplicitare molte cose. Ci sono dei dialoghi al telefono in cui la persona al telefono tenta di far capire la propria situazione attraverso gli stralci di dialogo.
Ed è un dialogo telefonato, lo possiamo dire.
Esatto, tra le altre cose. Ci sono dei pensieri detti a monologo in un contesto dove le immagini sarebbero più che sufficienti a far capire non solamente la situazione ma anche lo stato d'animo. C'è questo bisogno e necessità di dire, far capire,
mostrare anche proprio
in maniera molto esplicita e francamente molto molto didascalica, oltretutto da un regista come Kinky Duke, che ha fatto spesso dei silenzi o del non detto una sua cifra stilistica, oltre ovviamente alle situazioni forti in campo. Ecco, qua ci sono le situazioni forti, però non c'è moltissimo silenzio, c'è anche una colonna sonora molto opprimente che si fa sentire parecchio, e questo secondo me va a inficiare il risultato finale. Diventa un film volutamente forzato, molto costruito, costruito per colpire, se vogliamo sconvolgere, anche se poi di sconvolgimenti insomma ne abbiamo visti tanti, attraverso una storia che sembra più richiamare il cinema di Park Chan-wook anche
tematicamente,
risultati. E io trovo che sia un'opera
Un po' autoindulgente da un certo punto di vista.
Autoindulgente, trovo parecchio modesta. Ovviamente noi purtroppo, perché eravamo in giro per viaggi, io e Francesco non siamo stati al Festival di Venezia, puntiamo sul fatto che anche il più mediocre dei film potesse competere maggiormente e con è più a diritto di Kinky Duke per Il Leone d'Oro. È un film veramente molto sterile, molto che finisce in fretta nel dimenticatoio, insomma, sì. A me non è piaciuto molto
dimenticarsi di un film che invece in diversi punti ti fa rabbrividire per la violenza che viene mostrata. Beh,
sì, ecco,
vietata ai minori di 14 anni,
esatto.
Lo diciamo per gli ascoltatori più piccoli.
Esatto, cioè rabbrividisci per la violenza, ma non c'è nient'altro che possa farlo diventare memorabile. La recitazione, vabbè, è una discreta recitazione, ma trovo niente di eccezionale. Non c'è null'altro al di fuori dell'elemento più eclatante, appunto, della violenza e delle scene forti.
Se l'avete visto e secondo noi l'avete visto, fateci sapere diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-76-4989. Via con un altro film tra poco.
Oh my love, look and see the sun rising from the nature's miracle once more will light the world, but this light is not for those men.
Rizzo Ortolani, anche lui compare nella colonna sonora premiata con il Seconda Visione d'Oro, quella di Drive, film che ha vinto anche il Seconda Visione d'Oro in senso assoluto. Ma adesso parliamo invece di un altro film presentato a Venezia, Bella Addormentata di Marco Bellocchio. Una coproduzione italo-francese di cui si è discusso molto anche per motivi, diciamo, legati alla produzione del film stesso. Uno scontro tra Friuli Venezia Giulia Film Commission e giunta regionale che poi si è risolto, quindi il film è stato girato a Udine. Udine, luogo dove viene trasferita Eluana Englaro per i suoi ultimi giorni. Vi ricordate? Siamo nel 2009, se non ricordo male. Intorno a questo corpo che non si vede mai, quello di Eluana Englaro, Marco Bellocchio imbastisce una serie di storie che riguardano diversi personaggi. Per esempio, Isabelle Huppert è un'ex attrice che ha una figlia caduta in stato vegetativo dopo un incidente non ben identificato, che ha deciso di mollare tutto e dedicarsi solo alla preghiera per tentare di risvegliare questa ragazza molto giovane. Alvaro Rovacher si innamora di Michele Riondino ed è strano perché i due sono da due parti opposte dello schieramento. Se la ragazza infatti è una sostenitrice del cosiddetto Movimento per la Vita, Michele Riondino invece è per la libera scelta, sta insomma con il padre di Eluana Englaro. E ancora una ragazza interpretata da Maya Sansa che viene salvata da un medico, sempre nella città di Udine, ma in un altro ospedale, medico interpretato da Pier Giorgio Bellocchio. Ecco, queste sono alcune delle storie che si intersecano intorno alla vicenda di Eluana Englaro, un film che ha quasi la volontà di unità di azione di tempo, infatti vengono scanditi con dei cartelli i giorni che passano, un film che ha dei momenti veramente molto molto belli, evocativi, del Bellocchio migliore. C'è una scena, anche qui se l'avete visto aspettiamo di sapere cosa ne pensate, c'è una scena molto bella, grottesca proprio, in cui ci sono questi senatori, perché c'è anche la storia di un senatore di Forza Italia interpretato da Tony Servillo che è combattuto tra seguire le direttive del partito per tentare di varare una legge all'ultimo momento, seguire la sua libertà e il suo modo di pensare. Ecco la scena in cui per esempio vediamo questi senatori in una sorta di sauna arredata però con dei televisori per poter seguire la televisione del Senato, è decisamente forte. Non si capisce però perché Bellocchio in determinati momenti insieme ai suoi sceneggiatori, e qui troviamo una cosa simile a Pietà di Kinky Duke, decida di spiegare, di fare parlare tantissimi personaggi con dei dialoghi talvolta veramente didascalici, e non riusciamo a capire quanto questa possa essere un'altra incursione nel grottesco o in una sorta di processo di straniamento, e quanto invece questi dialoghi siano proprio venuti male. Un altro piccolo problema è l'uso di alcuni attori, nel senso che se Tony Servillo è meglio, secondo me, qui di quanto è in un film di cui parleremo più tardi, Pier Giorgio Bellocchio non ce la può fare. Allora, che cacchio?
Allora, diciamolo, io purtroppo il film non l'ho visto perché mi sono addormentato prima di uscire. Hai capito la battuta?
No, ma fa schifo. Comunque vai avanti.
Era abbastanza carino. Allora, diamo un segnale forte. Allora, Marco, non c'è bisogno di far recitare Pier Giorgio.
Piergi.
Cioè, capito? Non è che perché sangue del tuo sangue devi farlo recitare, no?
Digli un po'.
Cioè, fallo recitare magari a teatro, ok, ma non è che poi devi fare un film e ci devi mettere anche lui, no?
Parole forti, però noi vi consigliamo comunque di vederlo. Mentre il dottor Noto ci scrive e dice: mentre vi ascolto su Boeing c'è una puntata di Spank, la voce di Tom è perfetta per doppiare lo zio di Aika. Bella addormentata senza invenzioni, dice Paolo, sì, a parte appunto un paio di scene. Certo che il film di per sé funziona abbastanza, magari ci si aspettava sempre qualcosa di più, però se dovessimo buttare dalla torre, facciamo il gioco della torre.
Sì, facciamo il gioco
della
torre.
Uno di questi due film, senza dubbio, buttiamo Pietà di Kinky Duke.
Sì, guarda, io senza aver visto Bella addormentata...
Tu l'hai proprio odiato Pietà,
Eh no, mi ha dato un po' fastidio, forse perché mi aspettavo tutt'altro, e mi ha dato molto fastidio. E poi io sono sempre per l'elemento evocativo e non detto, e taciuto, e qua si tace poco. Hai visto?
Un altro pezzettino della colonna sonora di Drive, Desire Under Your Spell. Per parlare tra pochissimo di Prometheus. Ah, questo sono curioso perché proprio me lo sono saltato alla Fosbury.
Sì, ho visto, col triplo carpiato.
Bello però,
Sì, sì.
Mi è andato un punteggio basso, sì. Comunque. I Seconda visione, scriveteci a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it al 348-7649-289. Frasi forti.
Parole fortissime.
Vogliamo leggere? Però ci dissociamo,
esatto,
perché è forte.
Noi riportiamo, ma proprio ritiriamo le mani e anche gli occhi che leggono. Quando sento puzza di servillo, non vedo mai il film da cui proviene la puzza. Cioè, come è sintaticamente perfetto.
Sì, sì, no,
cioè,
da quel punto di vista lì. Mazza, però, vabbè.
Ma dai, noi che abbiamo istituito anche il Tony Servillo d'oro.
Grazie all'intuizione del dottor Noto,
esatto,
peraltro.
Che tra l'altro per il decennale... Chi è che l'aveva vinto pure?
Aspetta,
chi era pure? Come quello si chiama?
Ah, Tony Servillo. Tony Servillo.
Il secondo anno, però...
No, il secondo anno no. L'ha vinto Favino, ricordiamolo. Beh, insomma, torniamo a noi, aspettando sempre le vostre mail, le vostre sms, che come vedete leggiamo, non censuriamo, ne è arrivato un altro. Scusate, rido da solo.
Cioè... Vai, leggi perché è molto divertente.
Alessia, che scrive a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it: ciao, volevo ringraziarvi perché da quando vi ascolto ho smesso di andare al cinema e sto risparmiando un sacco di soldi. Sentendo voi, so che non c'è un film che vale la pena vedere. Grazissime. Ci riconosceremo per strada anche più facilmente, credo. Saremo infatti gli ultimi a camminare danzando piuttosto che eseguendo una cadenza militare. Che bella mail.
Bella. E oddio, ogni tanto ne promuoviamo. Cioè adesso...
Sì, e poi comunque Alessia, noi li andiamo a vedere anche per te. Quindi quando tu un giorno vorrai portare dei volovan, oppure sì, dei gnocchi al gorgonzola, di cui Tommy è veramente ghiotto.
Ghiottissimo, poi veramente mi tornano su sola l'idea. Puoi sempre venirci a trovare a Mura di Porta Galliera 1/2. Perché noi siamo sempre qua, tutti i martedì dalle 22.30 alle 23.30. Noi siamo qua e abbiamo degli studi capientissimi e possiamo contenere tutti i tuoi volovan, tra le altre cose. Meno gli gnocchi al gorgonzola, io metto le mani avanti. Allora, Prometheus.
Dov'è il film di cui stai per parlare, cioè Prometheus?
Allora, perché noi, io e Francesco, siamo molto intelligenti, perché abbiamo un giornale.
Pensate, il giornale, quanta intelligenza,
e
abbiamo
noi,
un giornale.
Noi col ditino seguiamo tutti i cinema di Bologna e diciamo, cielo, mia manca, questo l'abbiamo visto, questo non l'abbiamo visto. Siamo arrivati al momento, al cinema che fa Prometheus. Lo fanno anche in diversi cinema ancora. Vogliamo dire anche il cinema?
Ma
dove
sì,
lo danno.
Dillo, dai.
Lo danno allo Smeraldo, lo danno al Capitol e lo danno, penso, anche in una nota multisala poco fuori dal centro, che però io non nomino perché... E anche al nuovo Nosadella. Dunque, Prometheus è il ritorno di Ridley Scott al suo secondo film, o almeno alle atmosfere, ad alcuni elementi del suo secondo film, ovvero Alien. Diciamo che è inteso come un vago prequel, tutto quello che è accaduto prima degli eventi che hanno caratterizzato Alien. L'astronave Prometheus cerca di scoprire il segreto della vita andando a cercare degli alieni che si dice forse che abbiano elaborato geneticamente la specie umana. Non voglio andare oltre nella trama, anche perché non sono Francesco Locane.
Per carità,
ciao,
ed è questo un bene per
Locane.
Te.
Ah, ciao,
grande!
Sono Francesco Locane, sono il narratore di Seconda Visione. E soprattutto perché non vorrei svelare troppo di un film che ovviamente ha nella sorpresa alcuni elementi chiave. Basti dire che Ridley Scott torna alle atmosfere che hanno fatto sì che sia entrato nella storia del cinema, perché un regista che fa i duellanti, ma soprattutto Alien e Blade Runner, certo, poteva anche smettere di fare cinema dopo questi tre film.
E invece no,
purtroppo
insiste,
continuato, e quindi per trovare forse anche nuova linfa decidi di tornare all'atmosfera, insomma, di quando era bravo o ci faceva capire, intendere che fosse bravo, e aiutato dallo staff più o meno tecnico, almeno a livello produttivo di Alien, un nome per tutti, Walter Hill, e soprattutto da uno degli sceneggiatori, dei creatori di Lost, ovvero Damon Lindelof, rimette mano a un film mitico, a un universo mitico. Ci sono molti elementi in comune che fanno capire che è un prequel, ma anche elementi che se ne distanziano. Troviamo un cast di attori diciamo bravo per metà, perché se Michael Fassbender o Michael Fassbender, non so mai se l'elemento irlandese o l'elemento tedesco deve vincere,
se lo spiega
pronuncia.
Lui quando si tira giù le mutande, che elemento esatto. prevale, caro il mio Tommy,
e vabbè, e viene fuori il bambino, e viene fuori il bambino. Se Michael Fassbender è semplicemente perfetto nel suo robot, perché poi si scopre abbastanza in fretta che è un androide, il robot medico, richiamando visivamente sia il Kir Dullea di 2001 di Sen nello spazio, sia il Peter O'Toole di Lawrence d'Arabia, con una recitazione per sottrazione semplicemente trovo perfetta, e Charlize Theron, brava, 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 che Dio l'abbia in gloria, nel suo piccolo ruolo riesce a essere credibile e memorabile. Ecco, le cose non tornano in quella che è la vera e propria protagonista nel film, vale a dire Noomi Rapace, quella che faceva ha fatto la protagonista, la Lisbeth della trilogia svedese di Uomini che odiano le donne, che sta tentando anche una carriera nel cinema hollywoodiano, l'abbiamo già vista in Sherlock Holmes e adesso nel prossimo film di Brian De Palma. Ecco, lei non è Sigourney Weaver, è un'attrice piuttosto mediocre dal mio punto di vista, non ha la forza né soprattutto le palle di tutte le eroine dei film di Alien, non solamente Sigourney Weaver ma anche le attrici collaterali, essendo tutto il film imperniato tendenzialmente su di lei. Ecco, questo è già un primo difetto del film, un film che riesce a funziona un po' nei primi 40 minuti, dove Ridley Scott con gli ambienti dimostra di saperci ancora fare, con ambienti algidi e con anche giocando molto d'atmosfera. Ecco, nella seconda parte del film un po' si perde, complice anche Damon Lindelof di Lost, che come in Lost apre un sacco di porte, pone un sacco di domande e non dà nessuna risposta, risultando alla fine abbastanza farraginoso e di difficile comprensione. Però è un film affascinante, trovo che sia uno dei un film interessante, sicuramente il miglior Ridley Scott degli ultimi 15 anni a questa parte. Purtroppo ci dovremo sorbettare l'inevitabile sequel, però è un film senz'altro da vedere almeno i primi 40 minuti, poi magari uscite. Ne vale la pena uscire dopo 40 minuti, ma sì.
Ma
dai.
Sì.
C'è però Paola, Francesco, che guardalo, mi raccomando.
Sì, lo guardo.
Vai in America, che secondo me lo trovi
subito,
facilmente.
Subito. Sì. C'è Paola che ci scrive: a parte che già ieri stavo qui a cercare di lavorare al computer con la colonna sonora di Drive, che ho appena visto e ci sto in scimmia, Prometheus per me, thumbs up, pollicione in su, ma non al Medica Palace, dove c'è stato un 3D sfocato. Andrò a rivederlo altrove, magari in 2D.
Ma carissima Paola, guarda, io l'ho visto in 2D e il film riesce a essere potente anche in 2D, anche se è un film dovrebbe essere concepito per il 3D, quindi non è quei 3D appiccicati, quindi dovrebbe essere, però ecco, questo problemuccio che spesso succede di proiezioni in 3D dove gli operatori non riescono a fare, non fanno proprio benissimo il loro lavoro, purtroppo capita troppo spesso.
Allora noi continuiamo con la colonna sonora di Drive e vogliamo dedicare questa Night Call a Tony Scott, che se n'è andato quest'estate, il fratello che sapeva fare cinema, diceva qualcuno. Ciao ciao.
Ciao Tony.
Grande, allora, Kavinsky con Night Call, scusami. Esatto.
Seguiamo il giornale,
sì,
Francesco,
sì,
perché
sì.
Ogni tanto dobbiamo leggere anche i quotidiani. Allora,
sì.
Questo l'abbiamo parlato, questo l'abbiamo parlato. Ah, guarda cosa ci tocca adesso.
Che ci tocca?
È un film, è stato il figlio, un film che già di per sé contiene uno spoiler. Già nel titolo. Stiamo scherzando.
Ma certo stiamo, che stiamo
siamo
scherzando.
Siamo dei mattacchioni.
Quante risate.
E ne abbiamo altre fortissime fino a luglio, tra le altre cose. Pum pum pum.
Arrivano due mail, siete veramente affettuosi questa sera. Bentornati cari conduttori, ci scrive Federica. Bentornato anche un agguerito Tony Servillo, che parte fortissimo con una doppietta di inizio stagione per riprendersi lo scettro del Tony Servillo d'oro ceduto a Favino per distrazione.
È vero, è interessante questa chiave di lettura, perché forse avrà sentito sta cosa e quindi... Ha tentato anche di fare la cinquina con Teo Angelopoulos, ma gli è andata male, purtroppo. Però salutiamo Teo, salutiamo Teo. La recita ci era piaciuta un sacco.
Eh sì, nel frattempo Teo ci ascolta in streaming dall'alto dei cieli.
Ma è uno streaming lunghissimo.
È molto lungo.
E in piano sequenza.
Circola voce, ci scrive Fabio invece, che sia stato proprio l'anziano cinofilo tra i cinefili, ma quindi a scovare il fotogramma dell'unghia della principessa Leila. Piovono smentite, il 3D mi ha fatto venire la congiuntivite, porca miseria. Cos'è questa unghia della principessa Leila?
Allora, ne abbiamo parlato stamattina con Michele Pompei, visto che mi ha gentilmente ospitato per così fare pubblicità al ritorno di Seconda Visione, e circola voce dell'unghia incarnita tipo di Carrie Fisher della principessa Leia. Io sinceramente ammetto che non c'entro, non sono stato io, ma ci documenteremo sul vero colpevole di queste voci incontrollate.
Anche questo a Venezia è stato il figlio.
Daniele, li stiamo recuperando tutti.
Li sta recuperando. Daniele Cipri, da tempo, da solo rispetto al sodalizio con il compare Franco Maresco, porta in scena, almeno in parte, si ispira a un romanzo di Roberto Alaimo, che si chiama appunto È stato il figlio. Nel cast Tony Servillo, Aurora Quattrocchi. Due dei personaggi intorno ai quali ruota la storia della famiglia Ciraulo sono in sei: Nicola, il capofamiglia, la moglie Loredana, il figlio maggiore Tancredi e la figlia più piccola Serenella, insieme ai due nonni. Quando Serenella viene sparata, la tragedia della famiglia ha un altro lato, quello di un possibile risarcimento, facendo passare questa sparatoria per un evento mafioso, e quindi per avere la possibilità di avere dei soldi. I soldi arriveranno, ma non arriveranno in tempo, arriveranno tardi, e soprattutto poi porteranno, e questa è la seconda svolta finale del film, a un acquisto molto particolare che porterà alla fine della narrazione, o comunque a un ritorno, visto che c'è una sorta di lungo flashback in cui, attraverso il quale è narrato questo è stato il figlio. Che dire, ecco, questo è un esempio di cosa succede a Tony Servillo, un attore estremamente dotato, quando probabilmente viene lasciato a ruota libera. Smanazza, sfaccetta, sdice e altre cose con la S
il
a caso.
Il gigione.
Ecco, non lo volevo dire io.
Però no, guarda, io mi assumo tutte le... Scusa, Tony, guarda, con tutta... ma qui sei francamente un po' gigione. No?
Cioè, un pochino.
Ci ritrovi in questa definizione, Tony?
Pronto?
Pronto, Tony? No, allora, Tony Servillo, per quanto è bravo quando lavora di sottrazione e deve recitare alzando un sopracciglio, e invece quanto può risultare a tratti, adesso ovviamente con la dovuta cautela, a tratti un po' fastidioso, quando è sovraccarico, quando è barocco, quando è... muove tutto quanto, dai muscoli facciali alle braccia alla voce.
Anche qui però lui, secondo me, recita anche con il sopracciglio, però lo fa proprio vedere. Ci sono soprattutto delle camminate in cui il capofamiglia è davanti agli altri, con la canottiera che potete immaginarvi, la pelata, gli occhiali. È un'epoca non ben definita, ma dovremmo essere più o meno negli anni 80 come periodo.
Sì, si capisce ovviamente anni 70, da alcuni oggetti, dai primi anni 80, con le rotelle,
cose così. Però anche lì abbiamo sempre la stessa inquadratura, un carrello a precedere con lui che con l'aria scocciata e il passo baldanzoso, ma del baldanzoso appunto seccato, stacca suo figlio e suo padre nei ritorni a casa dopo il lavoro nei cantieri navali. Ecco, mi sembra anche qui molto di maniera. Peccato, perché in realtà la storia non è... cioè è una bella storia, il film funziona da un certo punto di vista, e quando Servillo entra in campo, basta, si ruba la scena completamente, ti dimentichi della storia, della narrazione, del ritmo.
Sì, il resto viene annichilito, comprese le scenografie. Cioè lui riesce a essere strabordante nell'inquadratura, e questo nell'equilibrio del film o della narrazione ha il suo evidente peso. Parliamo spesso dei film, spesso film mediocri, che sono costruiti intorno a un attore o vengono fagocitati dall'attore. Ecco, qua non siamo di fronte a un film mediocre, siamo di fronte a un film molto interessante, e soprattutto dal mio punto di vista per quanto riguarda la parte finale. Però si ha veramente un peso specifico, si esce affaticati dall'interpretazione di Servillo. Ciao, sono Francesco
Lopare. No, è quello
un
altro,
scusami. No, era Tony Servillo che faceva te.
Madonna, quale
era
onore.
Era simpatico.
Abbastanza. Beh, sono onorato, Tony, di questa... Chiacchierammo tanto tempo fa con Tony Servillo, una volta per... il film di cui adesso mi sfugge ovviamente il titolo, quello sul caso Parmalat, diciamo.
Il gioiellino.
E ancora prima
è stato il gioielliere, scusa, mi viene una battuta gioielliere, di Boris. È stato l'orafo.
Esatto. E poi ancora prima, insomma, ci piace.
Allora,
però...
il film è un film che noi vi diciamo di andare a vedere, possiamo promuoverlo con molti pregi e qualche difettuccio, però ha una parte finale molto destabilizzante perché non te l'aspetti, quindi merita di essere visto. Un film, tra le altre cose, che ha molti elementi in comune con Bella Addormentata, perché abbiamo la presenza non solamente nel cast tecnico di montatrice e compositore, ma anche di colui che è stato premiato come miglior speranza al Festival di Venezia con la Coppa Mastroianni, vale a dire Fabrizio Falco, oltre ovviamente che Tony Servillo.
Certo.
Scusa,
c'è stato un collegamento tra i due.
E anche Pier Giorgio Bellocchio, eh?
È vero.
Pier Giorgio Bellocchio che compare, però non c'è il babbo. Guarda, Pier Giorgio non era il film di tuo padre. Volevamo avvertirti di sta cosa.
Papà.
Allora, andiamo avanti.
Andiamo avanti, a sprombattuto.
Reminanze, perché qua la scaletta... vogliamo battere il record.
Esatto.
È ufficiale, con 6 film in scaletta. Vogliamo battere, annichilire qualsiasi record.
Abbiamo più o meno 5 minuti a film, un po' di più.
E per questo film, secondo me, 5 minuti sono un po' impegnativi. Cioè,
è un po' impegnativo.
Risicati.
Stiamo parlando del Cavaliere Oscuro il Ritorno, ancora in sala, uscito alla fine di agosto, quindi sta tenendo da più di un mese, ed è la parte finale della trilogia di Batman.
Allora, lo possiamo
ideata
dire,
da Christopher Nolan.
Lo possiamo dire, potete trovarlo nella nota multisala poco fuori dal centro e al cinema Capito, perché noi abbiamo un giornale. L'avevamo detto?
È Tommy che scopre il mondo dei quotidiani, vabbè. Del resto, anche... quando lui era giovane i quotidiani non esistevano, la gente si passava delle tavolette di cera.
C'è scritto anche spettacoli.
Hai visto? È bello. Mamma, e poi lo puoi usare per il cammino dopo, soprattutto quello.
Io pensavo per altre cose, tipo andare in bicicletta.
No,
andare
buono.
In bicicletta,
stai
dai.
Stai tranquillo,
per
il Cavaliere Oscuro,
il
Tommy.
Chi Christopher era Bane?
No, perché infatti dobbiamo parlare di questa cosa, l'avevo rimosso.
Parliamo del Cavaliere Oscuro. Questa è Seconda Visione. E io sono Filippo Timi. Alza il mixer. Ciao.
Il doppiaggio del Cavaliere Oscuro. Quando ti rendi conto che Santa Maria fa un buon lavoro, vuol dire che c'è qualcuno che abbassa lo standard. Ed è il personaggio doppiato da Filippo Timi, interpretato da Tom Hardy, già attore per Bronson e altri film.
5 su, anche Warrior, che io consiglio di vedere, con Nick Nolte anche.
Interpreta l'arcinemico, questa volta, di Batman. 8 anni prima di quando inizia il film, Batman è scomparso, incolpandosi della morte di Harvey Dent, due facce. Ma poi a un certo punto arriva Bane, un terrorista che ha una sorta di maschera resa purtroppo famosa dalla strage che avvenne proprio nel mese di agosto, in uno dei primi giorni di programmazione negli Stati Uniti del film, ma comunque di questo non parliamo, parliamo proprio del film. Beh, il film è cupo, ha il marchio di fabbrica di Christopher Nolan, ci sta, i personaggi e gli interpreti sono gli stessi. Anche qui Michael Caine è sopra tutti, e possiamo anche pensare che Anne Hathaway dia una convincente Selina.
Ci sta. Io non le avrei dato 2 lire, però ci sta.
Però devo dirti che a distanza di meno di un mese dalla visione non mi ricordo molto del film.
Ma guarda, invece io sono uscito molto soddisfatto,
molto.
Nonostante il film abbia un po' diviso anche i fan più accaniti, però è un film che trovo che sia ancora molto impresso nella mia memoria.
Ecco, Nolan ci mette dentro un sacco di temi sociali.
Sì, c'è troppa roba, c'è tantissima roba. Sì. È un film
anche ecologico,
volutamente molto pesante, cioè ha veramente il peso specifico del piombo.
Ah, dura 2 ore e 46 minuti.
2 ore e 46 minuti di spesso pontifiche sul male, sul bene, e dove le scene d'azione sono ridotte veramente al lumicino, già erano ridotte al lumicino negli altri due. Qua sono molto poche e molto diluite, distanziate. È un film che vuole tentare quello che sta provando a fare Nolan, secondo me in maniera molto interessante, ovvero fare dei blockbuster d'autore, film grandi produzioni hollywoodiane, come gli era già capitato con per esempio con Inception, o anche con lo stesso The Prestige, che uscì addirittura a Natale. Quindi grandi produzioni con grandi attori, però con piglio altamente autoriale, quindi dialoghi e una sceneggiatura molto presente, dove non vengono mai dette cose banali, un tono generale di un pessimismo quasi cosmico, e dove si incastrano i personaggi. Ovviamente poi, per quanto riguarda il Cavaliere Oscuro, stiamo parlando di forse uno dei pochi supereroi che non ha superpoteri, quindi il lato umano, con tutti i suoi pro ma soprattutto i suoi contro, viene fuori. Sembra di vedere un film di Bergman, però in calzamaglia.
Un po' sì, è vero.
Batman c'è, praticamente non c'è per tutto il film, o almeno non c'è mascherato. È un film che viene affidato, come era già capitato, ai comprimari o agli altri attori, come era già capitato nel Cavaliere Oscuro nel secondo capitolo. È un film che intelligentemente cita di più il primo film, ovvero Batman Begins, che non il secondo, secondo me anche per ovviare le varie richiami a Heath Ledger e quindi a tutta la vicenda che ha caratterizzato la sua morte, finché purtroppo è stato funestato da un'altra vicenda che esula dal film e per il quale purtroppo può venire ricordato. Però è un film che funziona, secondo me funziona,
sì,
con le sue pesantezze, cioè ecco, fai fatica a tratti in alcuni passaggi, però ci sta.
C'è Gary Oldman che secondo me diventa sempre più bravo, ma il Gary Oldman del Commissario Gordon, secondo te come guarderebbe proprio alla TV, oppure scaricate delle scene di Leon in cui Gary Oldman si calava delle pillole urlando in dei bagni sentendo Beethoven?
Alzerebbe un sopracciglio, forse non alzerebbe neanche più quello, ma guarderebbe con gli occhialoni, per esempio, di Gary Oldman che aveva nella talpa, con fare anche un po' perplesso. Gary Oldman bravissimo, abbiamo detto che Anne Hathaway riesce a reggere il confronto, per esempio, con la Catwoman di Michelle Pfeiffer, prendendo un'altra piega, perché è diametralmente opposta, perché la sua Catwoman ha il compito di alleggerire la situazione, stemperare una situazione già di per sé pesante. Trovo che Tom Hardy sia uno degli attori del momento e del futuro nella sua mascolinità.
Certo, peccato che sia coperto più dalla voce di Timmy che dalla maschera.
Esatto. Allora, doppiatori, va bene avere Timmy e far capire che Timmy, però non c'è bisogno di alzare il volume per quando parla bene,
sì,
e tenere basso.
Ma posso dire che non è solo quello, perché il punto è che Timmy è manierista nel doppiare il personaggio,
fa sentire che Timmy, esatto. Mentre Santa Maria puoi anche non riconoscerlo, Timmy secondo me fa sentire che è Timmy,
è vero.
Ci mette anche della gigioneria
teatrale. Ma lo fa sempre
allo
stesso modo, nel senso che lui qualsiasi frase la pronuncia con tono basso e allungando in una specie di rantolo cavernoso l'ultima vocale.
Sì,
per esempio, Radio Città del Capo.
Questa è Seconda Visione. Cavaliere Oscuro.
Duetti di Stracchino. Ho fatto tre, lasci.
Comunque, se non l'avete ancora visto, andatela a vedere, perché è una degnissima e grandiosa, ovviamente, conclusione di una trilogia.
Io sono un po' meno entusiasta di
io
te.
Io però, insomma, stiamo parlando comunque di una bellissima trilogia.
Sì, no, su quel non c'è
bravo
dubbio.
Bravo Nolan, che comunque riesce a fare Nolan, riesce a essere se stesso e a non snaturare la sua poetica e il suo modo di girare. E poi comunque è girato da Dio.
Ancora meno di 10 minuti in onda, scriveteci a diretta@radiocittadelcapo.it o al 348-76-49289. Allora, Monsieur Lazare di Philippe Falardeau, un film che non ho visto. Prego.
Però potresti fare, per esempio, il narratore, e beh, sarebbe il narratore onnisciente che sa anche una trama di un film che non ha visto.
Non lo so, cioè dovrei leggerla da qua davanti. Non è la stessa cosa. Vai, Tom.
Allora, Monsieur Lazare è il film candidato all'Oscar che ha rappresentato il Canada agli ultimi Academy Awards. Stiamo parlando di un film ambientato a Montréal, in una scuola di Montréal, dove e questo si scopre subito, quindi non stiamo spoilerando, purtroppo accade che una maestra si suicida in una classe. Grande costernazione dei genitori, ovviamente grande costernazione e sconvolgimento dei ragazzini, non solamente della classe, della maestra, ma di tutto l'istituto, e quindi la necessità da parte della preside di trovare in tutta fretta un sostituto o un supplente. Purtroppo però, dato che questa insegnante si è suicidata e impiccata dentro una classe, nessuno vuol fare il supplente in questo istituto, tranne Monsieur Lazare, Bashir Lazare, un insegnante algerino che da poco trasferitosi in Canada e che con la sua umiltà, i suoi occhioni, e anche perché non c'è nessun altro che può supplire alla mancanza dell'insegnante, prenderà in mano questa classe e cercherà di far superare ai ragazzini la crisi dopo la morte dell'insegnante. Il film trovo che sia un film molto... mi è piaciuto, è un film molto delicato, un film che riesce a non essere pietistico e a non essere non spettacolarizzare su un tema delicato, riesce a usare molto bene i ragazzini, sappiamo quanto sia difficile al cinema, un film che ha ovviamente anche dalla sua la bella interpretazione di Mohamed Fellagh, che oltre a essere un attore è anche uno scrittore algerino, un drammaturgo, quindi un intellettuale prestato al cinema, un film che sta riscuotendo incredibilmente un grandissimo successo, quindi se vi capita di vederlo, ma se vi capita anche di vederlo e recuperarlo in lingua originale, perché no, fatelo, perché secondo me merita, è un film anche che riesce a trovare un bel finale, niente di memorabile, stiamo parlando di cose un po' già viste, però con una bella mano, una bella delicatezza e dei bravissimi, veramente molto bravi ragazzi.
Due sms arrivati, uno da Lucio, ciao e bentornati, grazie Lucio, ma la rubrica dove Tommaso era maestro, credo si riferisca a Dammi solo un minuto, non la rifate, troppa roba,
film, cioè fare troppa roba. Dammi solo un minuto, 10 secondi a film è
no, era un casino. Dice, tra i film di stasera la cosa migliore è la musica di Drive, ciao Lucio, grazie di essere stato all'ascolto per questa prima puntata della dodicesima stagione.
Spero non per le nostre recensioni, cioè solo per la qualità dei film di cui abbiamo parlato.
Non lo so.
Chiediamoglielo. Cioè.
E poi ci scrive invece Filippo Timi al 348-76-49-89 che dice il vostro tono denigratorio non mi garba affatto, avrete presto notizie dai miei avvocati, e noi rispondiamo mandaci lì,
Francesco paga la parcella.
La prima puntata di Seconda Visione anno 12 finisce qua.
E mosso cavolacci vostri, perché vi dovrete sorbettare me e Francesco fino a luglio, tutti i martedì sera dalle 22.30 alle 23.30.
Vi ricordiamo che la trasmissione di EMA inizia la settimana prossima, ma che il palinsesto di Radio Città del Capo è praticamente tutto in avvio. La nostra e la vostra radio quest'anno compie 25 anni.
E siamo tutti molto contenti. E dovremo festeggiare, caro
certo.
Amico Francesco, e vai giù di birrette anche.
Vi faremo sapere, cari amiche e cari amici, vi lasciamo con Cold Nights di How to Dress Well dall'ultimo disco. Ci risentiamo martedì prossimo alle 22.35 circa, sempre su Radio Città del Capo.
Scriveteci a secondavisione@gmail.com.
Bravo.
E andate a visitare anche la nostra pagina di Facebook e anche, perché no, il nostro blog che prima o poi risusciterà.
A martedì.
Ciao.
Grazie.